mi sembra ogni giorno di più di incantevole bellezza e bontà questo cammino che le memorie antiche e sempre nuove degli apostoli ci donano, perché noi possiamo crescere nel dono della Pasqua che abbiamo ricevuto e ogni giorno stupirci per le ricchezze, le luci segrete che vengono via via rivelate. Mi piace molto e ringrazio molto il Signore dell'aiuto che ci dà, anche perché in tutto questo noi avvertiamo che il Signore, annunciandoci la sua parola, annuncia a noi la nostra stessa vita. Il dono infinito che abbiamo ricevuto nella fede e nel sacrificio d'amore di Gesù, la strada che stiamo compiendo, le idolatrie che vanno allontanate, la potenza della nostra fraterna carità, perché certamente io da solo non sarei in grado neanche di partire, e invece con stupore mi trovo in viaggio con voi, e anche questa mattina con il sostegno della vostra fede e della vostra carità, con tutta la ricchezza della vostra preghiera, anch'io ho la possibilità di unire la mia povera persona a questa grande celebrazione che, a partire anche da questo piccolo luogo, celebra la salvezza dell'intera umanità. E quindi nello stesso titolo del libro degli Apostoli, il compito che tutti abbiamo, certamente con diversità di sapienza e di potere, tutti abbiamo il compito di testimoniare il grande cammino della salvezza di tutta la creazione e di tutta la storia. Per questo affidiamoci alla misericordia di Dio, chiedendogli di allontanare da noi ogni pericolo degli idoli, delle cattive ricchezze, delle menzogne, degli inganni e di tutto quello che in qualche modo potesse porsi come ostacolo nel nostro cammino di liberazione e di pace.
Al capitolo sesto, al versetto 8, aveva detto che Stefano, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. E ho pensato che uno di questi grandi segni e prodigi sia proprio questo discorso che sta facendo, che ha qualcosa di prodigioso in effetti, secondo me. Cioè il fatto che riveli appunto quanto lo Spirito Santo ha agito in questo, dopo la Pentecoste, nei discepoli, e quanto gli ha aperto gli occhi a comprendere le scritture. Questo è uno dei doni dello Spirito che si possono vedere. E quello che lui sta facendo è proprio l'elaborazione di tutta la scrittura alla luce di Gesù, evidentemente, e gli fa ricomprendere tutto, e in particolare questo discorso che sta portando avanti sulla figura di Mosè, vista sotto la luce del rifiuto che ha subito. Ho avuto la sensazione di vedere che questa cosa qui è una novità assoluta, non è che, essendo lui un ebreo di provenienza ellenistica, comunque in mezzo a ebrei che lo stanno ascoltando, era abituato a vedere Mosè in questo modo. Questo modo che alla fine è un giudizio contro la chiusura del popolo e addirittura l'idolatria del popolo, che si manifesta negli atteggiamenti anche avuti verso Mosè. Non era la percezione che si aveva del rapporto con Mosè. Quando loro dicono anche nei dibattiti con Gesù, noi abbiamo Mosè, non è che pensano a questo aspetto. Noi abbiamo avuto il profeta che tante volte abbiamo rifiutato o è stato rifiutato, eccetera. Questo lungo discorso che lui porta avanti, adesso anche a me è un po' più chiaro, che non lo capivo tanto, ha questa fondamentale interpretazione delle scritture e di Mosè per arrivare a Gesù. L'ultima cosa che lui poi dice provocherà anche la reazione, ma vedo che anche passo passo lui mette delle pietruzze che sono tutti dei giudizi, e soprattutto ricavati da una semplice lettura del in particolare della vita di... Sì, è vero che lui sceglie la vita, gli episodi della vita di Mosè, ma sono evidenti a tutti, sono già scritti per tutti.
Vanno dati su questo ragionamento sulla figura di Mosè, in particolare sull'idea che loro si sono fatti di Mosè, e mi ha colpito, ma penso che anche voi ne siete accorti, questo pronome questo, che quasi in ogni versetto è collegato alla persona di Mosè. Questo Mosè, questo Mosè, questo Mosè. Quasi a voler suggerire agli suoi ascoltatori che l'immagine che loro hanno di Mosè non corrisponde a questo Mosè di cui parla la scrittura e di cui parla l'effettiva storia del popolo di Israele. Cioè loro si sono fatti come un'immagine mitica di Mosè che non corrisponde a questo Mosè che lui sta loro proponendo. E qual è il problema? Cioè, qual è l'aspetto di questo Mosè che a loro non va bene? E come mai questa generazione, che è la generazione contemporanea a Stefano, ma è anche la generazione del vitello d'oro, non accetta questo Mosè? E qual è il problema? Mi sembra che un'ipotesi possa stare proprio in questa espressione del versetto 40. Questo Mosè, adesso sono loro a dirlo, non è più Stefano, questo Mosè che ci ha tirati fuori dalla terra d'Egitto, non sappiamo che cosa gli è avvenuto. Ecco, è questo l'aspetto di Mosè che loro non sopportano e che gli porta a farsi un altro Mosè che vada davanti a loro, che sia visibile, cioè è l'evanescenza di Mosè che loro non sopportano. Il fatto che gli sia successo qualcosa per cui è scomparso dai loro occhi. E quindi diventa quasi un'accusa a Dio che si è impossessato dal punto di Mosè, che Mosè non è più quello che loro pensavano che fosse, il loro condottiero sul quale porre le loro speranze, la loro fiducia di essere guidati, salvati, liberati, portati verso la terra promessa. Cioè sono stati delusi nelle loro aspettative su Mosè, e il punto focale della loro delusione sta nel fatto che a un certo punto è intervenuto Dio e l'ha fatto sparire. Gli ha tolto quella specie di aura di efficacia, di potenza nella quale loro avevano posto la loro fiducia.
Versetto 39, mi colpisce questa finezza di interpretazione di Stefano negli episodi di ribellione di Israele nel deserto, perché mi sembra che in questo modo dica che questo che è successo nel deserto ai nostri padri è sempre possibile anche per noi, perché appunto in quelle ribellioni forse non c'è scritto, almeno per quel poco che sono andato a vedere non ho trovato il desiderio materiale di ritornare in Egitto. Di ribellarsi a Dio sì, però mi sembra importante quello che dice oggi Stefano, che nel loro cuore si sono voltati verso l'Egitto, e questo è sempre possibile anche per noi adesso. Quindi lui è come se dicesse che questa parola appunto è potente adesso in un certo senso, ma dall'altra dice che anche noi adesso che non siamo in Egitto, che non siamo nel deserto, che siamo in tutt'altro posto, ecco, nel nostro cuore possiamo sempre volgerci verso l'Egitto e non essere obbedienti appunto all'ascolto e a questa parola che ci indica un'altra direzione. È dentro lì, è dentro di noi, ecco, non è tanto la strada o il luogo geografico, è proprio dentro di noi che possiamo fare questa inversione.
Ma non ho capito se quindi Francesco, che è più buono di me, alla fine tende ad assolvere un po' questa gente. Perché non c'è più, ma io devo dire che invece penso che sia il loro modo di rifiutarlo, no. Cioè è come quando noi possiamo essere esposti a non riconoscere Gesù per quello che Gesù dice, per quello che Gesù ci dice e per quello che la sua vita e soprattutto la sua Pasqua ci chiede, ma quel Gesù lì noi non lo conosciamo, ecco. Però sì, non è una, secondo me, solo una confusione mentale o spirituale, ma è un rifiuto. No? Se il Signore va da quella parte lì, io non lo riconosco più come il mio Signore. E quindi questa figura dell'antica alleanza, ma come evidentemente potenza profetica nei confronti della pienezza dei tempi e della pienezza del cammino, così come il Figlio di Dio viene ad annunciarlo e a rivelarlo, io non lo riconosco. Che Cristo è questo? E quindi sì, mi ritiro dal gioco perché non è più quello che era. Quindi è come se ci fosse un programma che non che cambia, ma che si rivela e che quindi mi porta a non accettarlo. Molte volte la tristezza dello spirito che ci aggredisce è perché abbiamo perso Gesù, nel senso che non lo avvertiamo più come il nostro salvatore e la nostra guida. Per certi aspetti non lo capiamo più, ma poi più profondamente siamo tentati a non volerlo, che Cristo è questo, che Salvatore è. E quindi torniamo in Egitto. Torniamo in Egitto, che vuol dire tornare nelle prigionie dei nostri vecchi pensieri, dei nostri possessi, dei nostri ragionamenti. E capisco però che poi è giustissimo dire forse che era un qualche cosa che era un'illusione, che in ogni caso però non si può seguire. E quindi nel testo, la drammaticità stupenda del testo di oggi è che fa vedere che si arriva a una forma di negazione proprio. Noi siamo esposti a questa negazione perché il Signore ci pone davanti a una obbedienza, a una sequela, a una prospettiva che noi avvertiamo troppo radicale, quindi irreale alla fine, da non seguire, perlomeno tentiamo di affermare questa come la verità della nostra vita. Molte volte viene da dire, voi pensate pure quel che volete, dite e fate quel che volete, ma io non ci sto. In quel non ci sto c'è certamente anche il non capisco, ma c'è un rifiuto, insomma, no? Mi sembra una impossibilità. D'altra parte mi piace quello che è stato detto, perché evidentemente non è che noi possiamo risolvere la cosa con un ragionamento. Quando noi invitiamo qualcuno alla conversione diciamo, qui stai pensando male, adesso pensa bene, ma evidentemente è qualcosa di molto più grande. E quindi quando loro vogliono ritornare in Egitto, loro sono vittime e prigionieri di un nemico reale che è molto più forte di loro, è molto più potente di loro. E quindi o Dio interviene e salva, o altrimenti è chiaro che non si può che perdere il gioco, la partita, la prospettiva. Ma io dico quello che mi sembra, per carità, non è che voglio correggere qualche cosa, ecco, dico semplicemente quello che... E la cosa che volevo aggiungere è che noi ci troviamo dentro a questa cosa. Non è che la possiamo considerare un'ipotesi che potrebbe anche succedere, ma noi siamo dentro a questo cammino sospeso. La fede è un cammino sospeso. È pericoloso dire, ma una volta pensavo così e invece adesso ho trovato la strada giusta. È pericoloso. Perché io sono fragilissimo rispetto a questa strada che per grazia di Dio sto percorrendo. E quindi non posso mai cessare di supplicare il dono e di rendere grazie per il dono che ho ricevuto. Quindi anche stamattina a me pare bellissimo pensare che noi siamo dentro a questo rischio, a questo pericolo, e quindi al recuperare tutto nella prospettiva del dono. Le scritture, e questa proprio è la meraviglia secondo me di questi testi, parlano veramente a noi, di noi, di noi, sia che parlino del passato, sia che parlino del presente, sia che parlino di qualche cosa che ricordo come storia della mia salvezza, o che di fatto invece mi sorprenda nella tristezza del mio animo, in realtà è l'interrogativo che trovo nella mia stessa storia, insomma.
questo esige quindi che davanti al dono della parola di Dio noi rispondiamo con la supplica e con la richiesta, l'intercessione del dono dello Spirito, perché non è cosa che noi possiamo raggiungere né con la nostra testa né con la nostra volontà. Noi siamo sconfitti rispetto a tutto questo, al punto che la prospettiva di questo ritorno in Egitto è significativa, perché rappresenta in qualche modo una resa, no? Pensavo di fare quel viaggio, invece quel viaggio non lo posso fare, insomma, non è per me. E noi siamo qui a chiederlo questa mattina per noi, stupiti del fatto che tutto questo sia sempre attuale. E non è una cosa che ricordo come una bella avventura o una terribile avventura del passato. Io sono sempre esposto a questo. La fede è dunque anche questa mia debolezza che geme e invoca il dono del Signore, perché altrimenti non c'è per me salvezza, no? Per questo che continuamente la invochiamo, la auguriamo l'uno all'altro, la osserviamo stupiti, commossi, ammirati e qualche volta anche increduli per la fatica dell'esistenza.